compagni, iniziamo. Io presenterò soltanto il professor Passapollo, penso che stiamo mettendo con un po' di ritardo, dovuto al fatto però tenete presente che Passapollo è arrivato alle 11:30, quasi mezzo giorno a Milano, ha avuto già degli incontri, si è andato a prendere, si è arrivato adesso, poverino, neanche mangiato, ha fatto tanto, ha preso un tost, e questo per venire qua di corsa. Questa è la ragione che arriviamo con un po' di ritardo, perciò dico, io mi fermo proprio, siamo tutti quanti qui per sentire Passapollo, che sapete che è docente all'Università della Sapienza di Roma, ma che poi è anche direttore della rivista Nostra America e della rete dei comunisti, giusto? Perciò io direi, mi fermo proprio, non voglio, non mi soffermo, do subito la parola, siamo qui per voi, e do subito la parola a Passapollo per iniziare la riunione.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, un invito che accetto con grande interesse e con grande gioia. Ne avevamo parlato con Russolillo già quando era novembre, quando siamo venuti con Pulito, e domani sarò anche a Bergamo. Vengo per l'affetto che ho ovviamente per Cuba e l'affetto che ho per voi, perché vi conosco tramite i compagni di Italia Cuba, ed è importante stare qui perché tra l'altro sono pochi giorni che sono tornato da Cuba, 5-6 giorni, e fra 10 riparto per Cuba. Sono stato a Milano, ve lo do in anteprima, per cui adesso è ufficiale, partiremo per Cuba insieme ad un padre dei Paolini, per la visita del Papa saremo lì per fare un lavoro importante, con direttamente riviste del Vaticano che faranno insieme a me, insieme a questo direttore e capo dei Paolini, staremo lì una decina di giorni in concomitanza della visita del Papa per fare una serie di interviste, in particolare sulla questione dei cinque, e usciranno nel mese appena tornati, usciranno degli articoli online, e poi ci sarà un numero speciale della rivista teorica dei Paolini a maggio dedicata a questo nostro viaggio lì. È importante, non sono credente, non sono cristiano, però è molto importante il lavoro che stiamo facendo da oltre un anno con le parrocchie, con il Vaticano, che penso che sia utile per quando la causa è giusta e trovi interlocutori importanti e corretti, si devono usare ovviamente tutti gli strumenti. Io penso che è talmente importante la causa della liberazione dei cinque che ben vengano articoli da parte del mondo cattolico, cristiano, del Vaticano per lavorare. Noi abbiamo cominciato l'altro anno, a febbraio ero stato a Cuba, avevo incontrato come d'altra parte quest'anno le madri, le mogli, il papà di René a Cuba, e mi ero impegnato con loro. Loro mi avevano chiesto, dice, servirebbe molto questa campagna, il 5 per i 5, fatta con le parrocchie, fatta con il mondo anche cattolico, e cercare poi di interessare a questa causa qualcuno importante del Vaticano. Abbiamo cominciato, l'avrete seguito anche sui siti, eccetera. Abbiamo cominciato come Nostra America insieme a Radio Città Aperta da marzo dell'anno scorso, il 5 di ogni mese, rispondendo all'appello del Comitato Internazionale dei Cinque. Abbiamo fatto 12 iniziative, la maggior parte delle quali nelle parrocchie di quartieri periferici di Roma, di Napoli, del Sud, dove potrei dire quasi tutti o quasi tutti non sapevano del caso dei cinque. Abbiamo trovato una grande attenzione non solo da parte dei parroci, ma soprattutto dalle comunità di base. Addirittura siamo stati in quartieri difficili, parrocchie difficili della periferia romana, o di Scampia o di Napoli, dove sono venute molte mamme, mogli, i ragazzi. Non si nasce né ricchi né poveri, né delinquenti e né cittadini perfetti. La vita ti porta a tanti problemi. C'erano mamme, mogli, sorelle in queste parrocchie, specialmente a Napoli, di ragazzi che stavano in carcere, di mariti che stavano in carcere, non per problemi politici, ma per problemi vari. La vita è complicata, di sopravvivenza, eccetera. Sentire il 5 di ogni mese, molte di queste mamme al limite anche non particolarmente diciamo così coinvolte politicamente, ma dire: io ogni sera prego per mio figlio che sta in carcere, per esempio a Poggio Reale, eccetera. Da stasera farò una preghiera anche per questi 5 vostri amici e fratelli. È comunque un fatto positivo, un fatto importante, un fatto che ci ha portato ad avere, tramite la casa editrice con la quale lavoro, che è Yakabook, un ottimo rapporto non solo di base, poi di vertice con i Paolini, con la rivista Jesus, eccetera. Eppure loro non sapevano nulla. Ho spiegato questo caso dei 5, gliel'ho spiegato non da un punto di vista politico, come ne potremmo parlare noi, con uomini di chiesa lo di spiegare da un punto di vista umanitario, no? Che cosa significa, stare in carcere da innocenti, che cosa significa non avere dei processi giusti, che cosa significa non poter vedere le proprie mogli, i propri genitori. C'è stata una grande sensibilità, tant'è che proprio con padre Tarsia, con cui andrò adesso a Cuba, mi arriva una telefonata a fine novembre. Io provocatoriamente gli avevo chiesto, dico: sono stato alle parrocchie, ho incontrato voi, ho incontrato cardinali, io vorrei parlare, visto che devo andare a Cuba, vorrei parlare del caso dei 5 con il Papa. A fine novembre mi arriva una telefonata che mi diceva che il 14 dicembre eravamo a udienza del Papa. È stata una cosa molto importante. Siamo andati, gli abbiamo dato del materiale informativo sui 5 al Papa. Gli abbiamo chiesto semplicemente ad un Papa che si può chiedere, poi sono cose sue quello che eventualmente può fare o meno. Io mi sono permesso di dire semplicemente: ci sono 5 miei fratelli e nostri fratelli che soffrono, una preghiera per loro, una preghiera per loro e per i loro familiari. Questo è stato molto ben visto a Cuba. Sono stato ritorno da Cuba da qualche giorno, ho rincontrato le mamme, ho rincontrato padre di René, ho rincontrato le mogli, mi sono permesso di parlare per tutti voi. A me non mi interessa dire se la lettera al Papa l'ho portata, non l'ho portata come Nuestra America, né come professore universitario, né come Radio Città Aperta, né come Rete dei Comunisti. L'ho portata a nome di tutti i compagni che hanno a cuore questa battaglia per i 5. Abbiamo fatto delle conferenze, mi sono permesso di ringraziare dai circoli d'Italia Cuba, alla Villetta, ai partiti, a tutti coloro che in Italia e in Europa hanno avuto sensibilità per questo problema. Vi posso dire, perché è informazione ma è importante, vi posso dire che a parte la conferenza ho avuto poi un colloquio riservato con i familiari dei 5. C'è grande preoccupazione non solo perché questa scarcerazione diventa sempre più lontana, siamo a 13 anni e mezzo, ma perché la salute comincia a risentirne. Questi compagni sono entrati in carcere a 40 anni, c'è chi comincia a averne 60, 55, la maggior parte della detenzione è avvenuta in celle sottoterra, per cui ci sono problemi di salute dovuti ad artrosi deformanti, problemi di allergie di respirazione, problemi anche di deambulazione, stando in celle di 3, 4, 5 metri quadrati, piccolissime, quelle che chiamano appunto il buco. E mi dicevano le mamme: l'obiettivo è portarli a casa prima possibile, ma se dovessero passare ancora mesi o chissà quanto, cominciamo a chiedere con forza di garantire quello che dovrebbe essere un diritto universale per tutti i detenuti, politici e comuni, cioè il diritto alla salute. Per cui io ho fatto questa promessa e ve la riporto a voi. So che i circoli della Lombardia stanno proseguendo la campagna 5 per i 5. Se scriverete lettere di protesta a Obama o quello che volete fare, la questione della salute mettetela ben in evidenza, perché già è dura la carcerazione, già è duro essere in carcere innocenti, stare anche male di salute non è un granché. Loro sono 5 rivoluzionari, 5 combattenti, hanno una forza d'animo incredibile, però il fisico è fisico, no? Gli anni passano. Per cui, insomma, teniamo conto di questa cosa. Prima di arrivare alle questioni economiche, questo è un appello che fa anche Kenya, siamo stati molto con Kenya Serrano, la presidente dell'ICAP. L'interesse per il blocco e l'interesse per i 5 è oggi predominante. È un problema che attraversa dal Comitato Centrale ai ministri, eccetera. Io sono stato giù in doppia veste, come, perché purtroppo, voglio dire, le cose che facciamo nella vita sono diversificate. Siamo stati una ventina di giorni. Il primo periodo io sono delegato del rettore della Sapienza per i rapporti internazionali con i paesi dell'Alba. Ogni 2 anni a Cuba c'è un grande congresso internazionale sull'università. Quest'anno è stato ancora più grande degli anni passati, io li ricordo tutti, ma quest'anno si aspettavano 2.100 delegati, eravamo 2.700, 600 in più del previsto, per cui non c'erano posti negli alberghi, insomma una cosa grande, oltre 200 università di tutto il mondo e 70 paesi, quindi un evento di cultura, di università, di politica culturale estremamente importante. La delegazione che io ho guidato della Sapienza era una delegazione molto grande, eravamo 20 docenti, forse la più grande delle delegazioni, docenti e scienziati di livello internazionale, erano con me vecchi professori come Asor Rosa, era con me la Cirillo, Mauro Cristaldi, Pagnoncelli, per cui insomma tutti scienziati di nome, e che al di là delle posizioni politiche di ognuno, persone che lavorano da anni con Cuba, che lavorano con me, con le università, con protocolli esecutivi, con accordi quadro. Abbiamo firmato come delegazione della Sapienza nuovi accordi quadro con Pinar del Rio, oltre a quelli che avevamo, e protocolli esecutivi con l'Università di Pinar del Rio, con l'Università dell'Avana e con l'Università di Santiago. Abbiamo rafforzato quelli precedenti sia con le facoltà di economia, ma anche con le facoltà di ingegneria, di fisica, di scienze umanistiche, per cui insomma un congresso estremamente fruttuoso che ci ha visto in prima fila nel stringere le relazioni con le università e con i centri studi cubani. Dico i centri studi perché abbiamo avuto, ovviamente, quella è la mia materia, dove insegno, eccetera. Abbiamo avuto interessanti, importanti incontri con l'ANEC, con l'Associazione Nazionale degli Economisti, con Osvaldo Martinez, che mi ha presentato questo libro e un altro sulla crisi alla Fiera Internazionale del Libro, e importanti incontri con, io penso, uno dei compagni oggi più importanti della rivoluzione, sia per la lucidità e per la giovane età, che è il compagno Miguel Díaz Escandelle, che è il ministro dell'educazione superiore di Cuba, che ha 52-53 anni e che è un compagno del bureau politico, per cui insomma incontri molto importanti, non solo come delegazione, perché finito poi i 4-5 giorni di lavoro della delegazione come università, la delegazione è rientrata a Roma, io sono rimasto con Rita giù per una serie di incontri politici, questi che vi dicevo, quelli col comitato centrale, incontri con ministeri, eccetera. In particolare abbiamo potuto approfondire la questione dell'attuazione delle linee economiche che sono state approvate, come ricordate, ne abbiamo parlato anche sia nel libro che vedo che è lì che state distribuendo, ma ne abbiamo parlato in varie altre occasioni, le linee appunto di perfezionamento dell'economia cubana che sono state approvate al sesto congresso di aprile dell'anno scorso. Tra l'altro noi siamo arrivati a Cuba pochi giorni dalla fine della conferenza, della prima conferenza nazionale del Partito Comunista Cubano, che si è tenuta il 28 e il 29 di gennaio, una conferenza interna del partito che ha fatto il punto sia sulle linee di perfezionamento a 7-8 mesi dalla loro approvazione, ma sia sulla strutturazione e l'organizzazione del partito in questa fase nuova. Io non vi ripeto le linee, perché le linee ne abbiamo parlato, abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto dibattiti, stanno lì su quel libro. Vi riporto alcune considerazioni che abbiamo fatto con Oscar Martinez, che è il vice capo delle relazioni internazionali del Comitato Centrale, con gli economisti e con altri parlamentari, alcune considerazioni positive e alcuni problemi che ci sono sulle linee appunto di attuazione. Considerate che il primo piano per vedere i primi risultati sulle linee di perfezionamento è il piano quinquennale a 5 anni, quindi insomma 6-7 mesi non sono ancora nulla, però si cominciano a intravedere tutta una serie di predisposizioni secondo me estremamente positive. Prima considerazione. Le linee di perfezionamento non sono lì sulla carta, ma stanno macinando fortemente all'interno della società. Considerate due questioni importanti per chi parla di quale democrazia c'è a Cuba. Voi vi ricordate che avevamo parlato delle linee di perfezionamento e di quante migliaia di riunioni erano state fatte per elaborare le linee di perfezionamento, per modificarle oppure aggiustarle, per arrivare a quelle che poi si sono approvate in aprile. Una cosa che invece non si è detta molto è che il documento che il partito aveva presentato a novembre per la conferenza d'organizzazione, la conferenza di partito di fine gennaio, è stata discussa in 63.000 sedi del Partito Comunista Cubano. Cioè, quindi quelle linee presentate a ottobre-novembre, altro che i decreti che qui passano nel nostro Parlamento senza discutere con nessuno, sono state discusse in 63 sedi di partito e sono state modificate tra novembre e gennaio dell'81%. Cioè l'81% del documento del partito presentato a novembre è stato aggiornato, aggiustato, modificato, emendato, e il documento che ne è uscito a fine gennaio cambia dell'81% rispetto a quello di novembre. Questo è un sintomo di vivacità, è un sintomo di quella che intendiamo noi per democrazia partecipativa, che dimostra la grande superiorità, che ne dicano i detrattori parlando di partito unico, della democrazia partecipativa a Cuba. Il problema non è il numero di partiti. In Italia ce ne sono 20-30, no? Però ce n'è manco uno, perché le linee di politica economica adottate in questo paese negli ultimi 25 anni, tutte politiche neoliberiste contro il lavoro, per la precarizzazione del lavoro, per le privatizzazioni, per le liberalizzazioni, per l'attacco allo Stato sociale, alle pensioni, per l'attacco alla sanità e l'istruzione, ha attraversato dal governo Monti, questo ultimo, al governo Berlusconi, ai governi Prodi e via discorrendo. Cioè, ditemi voi che differenza oggi ci può essere fra un partito e un altro, quando un governo che è stato presentato come il governo dei professori, vi posso garantire, io sono professore universitario, che in quel governo non c'è un mio collega, perché tutti i professori universitari di quel governo, non ce n'è uno di una università pubblica, sono tutti professori delle università private legate alla Confindustria e al Vaticano, all'Opus Dei, fanno tutti gli interessi della Confindustria. È drammatico sentire parlare di governo dei professori e di governo tecnico. Questo non è un governo tecnico, questo è un governo politico, è un governo politico che risponde agli interessi politici ed economici dei centri di potere europei. Questi professori, la maggior parte di loro, hanno avuto ruoli nella Banca Centrale Europea, hanno avuto ruoli nel Fondo Monetario Internazionale, hanno avuto ruoli nelle agenzie di rating, cioè quelle che decidono a che classe deve appartenere il nostro debito e quindi piegare intere economie, eccetera. È un governo di classe, perché mentre il governo Berlusconi, per carità, ce lo siamo levati dai piedi, ben venga, un governo di ciarlatani, un governo di gente che non aveva nemmeno lo spessore, guardavano i fatti loro e basta, ma questo governo, mentre quello era un governo di alcuni settori e famiglie della borghesia italiana, questo è il governo della borghesia italiana legata ai centri di potere. Questo è un governo di classe, questo è un governo che non è stato eletto. C'è un deficit di democrazia incredibile in questo paese, è un governo che non deve rispondere a nessuna base elettorale e quindi si può permettere di attaccare e di picchiare i manifestanti del Notav, perché nessuno, non devono rispondere a nessuno, si possono permettere di attaccare l'articolo 18, di fare le nuove regole di quello che meschinamente chiamano mercato del lavoro, ma mercato per loro, per noi è sangue e sudore dei lavoratori e dei ragazzi precari. Si possono permettere di mettere mano nei prossimi mesi alla Costituzione, all'articolo 81, perché modificare la Costituzione nel nostro paese richiede i 2/3 dei voti parlamentari, 2/3 che non avrebbe né un governo Bersani né un governo Berlusconi, e che invece questo governo, con ovviamente uno schieramento trasversale, può permettersi. Tutto questo per dire che dai giornali di destra fino ai giornali cosiddetti di sinistra, eccetera, quando parlano di Cuba, quando parlano dei paesi dell'alba, dovrebbero guardare all'interno delle loro case, all'interno di questa Europa, e vedere che cosa vuol dire democrazia rappresentativa. Una volta, fino a qualche mese fa, dicevamo la critica alla democrazia rappresentativa. Oggi non possiamo dire nemmeno questo, perché le stesse regole della loro democrazia sono state affossate con governi non eletti in Grecia e in Italia. Cioè, quindi si supera il discorso della rappresentanza parlamentare. Mi sono permesso di dire questo perché sentire che un documento dalla gente, dai lavoratori, dai sindacati, dai CDR, viene emendato e discusso ed emendato all'81%, quando a noi si va avanti a botte di decreti che nemmeno la gente sa di che cosa si tratta, e te li ritrovi perché l'ha votato un gruppo di parlamentari, è estremamente pesante. Questo discorso di democrazia di base e di democrazia partecipativa permea un po' tutta la società cubana, tant'è vero che le linee economiche d'attuazione si stanno discutendo. Vediamo le prime cose fatte importanti quali sono. Quasi il 50% di quelle che fino a un anno fa venivano chiamate terre oziose, terre improduttive, circa il 50% è stato messo inizialmente a produzione, vanno cambiate, però diciamo che la particolarità di dare le terre in usufrutto significa che la proprietà rimane statale, ma che coloro, i contadini, che fanno vedere attraverso i risultati di raggiungere un'ottima produttività del lavoro agricolo, cioè garantendo la parte dei beni agricoli che vanno allo Stato e che vengono acquistati dallo Stato a prezzo politico, e che possono invece vendere a prezzo di mercato la parte che eccede quello che necessita lo Stato, ha fatto sì che una serie importante di lavoratori ritornasse all'agricoltura. Va fatto ancora moltissimo, però l'usufrutto, usufrutto a 30 anni, che già sui contratti è scritto che è rinnovabile se la terra è produttiva, il fatto che si possa dare beni agricoli allo Stato, ma allo stesso tempo la parte di produttività più alta possa essere diciamo così, venduta a prezzi di mercato, ha abbassato diciamo così, la propensione al mercato nero, prima questione, ha riportato gente all'agricoltura, ed è la seconda questione, ha aperto i finanziamenti agli investimenti produttivi, perché laddove si chiedono macchinari, trattori, eccetera, sempre messi nell'ambito di una produttività e di un'efficienza, Cuba attraverso la Banca dell'Alba ha stabilito dei rapporti di finanziamento agli investimenti a fini sociali all'1% di tasso di interesse con restituzione a 30-40 anni. Non vi sto dicendo, questo non me lo fate ripetere 20 volte, non vi sto dicendo che in 7 mesi si sono risolti i problemi, si stanno avviando le procedure per risolverli. I processi economici non sono semplici, sono lunghi. Altra nota importante, si comincia a definire un settore produttivo, settore non statale. Il settore non statale, anche qui per tranquillità, non tocca assolutamente i settori strategici. La sanità ovviamente è in mano allo Stato l'istruzione, è in mano allo Stato l'energetico, è in mano allo Stato i trasporti, una serie di attività che potremmo chiamare di attività, di piccole attività artigianali, di piccole attività, diciamo così, di lavoro individuale o improprio, si è data la possibilità di gestione diretta. Parliamo di piccoli bar, parliamo di negozietti, diciamo così, per beni alimentari o per beni primari, parliamo dei tassisti, parliamo dei barbieri, parliamo dei parrucchieri, eccetera. Ormai in qualsiasi città, io sono stato da Pinar a La Habana, a Santiago, Santa Clara, eccetera, in questi giorni, ho girato un po' perché poi c'erano incontri provinciali col partito da tutte le parti, oltre che col comitato centrale, ormai vedete un diffondersi di attività che non sono più da mercato nero, sono legalizzate, cioè davanti casa o per le strade, tavolini come questo, metà di questi, che chi si industria a vendere il caffè, chi il panino, chi gli oggettini, i ricordini, le cose eccetera, però non è più un mercato nero, sono imprese, diciamo così, imprese, cioè il lavoro a carattere individuale. Dov'è la cosa estremamente importante? Che queste decine e decine di migliaia di posti ed occupazioni che si sono creati, al momento per l'80-85% non sono attività che sostituiscono le attività statali, sono tutte persone, la maggior parte, che erano sussidiate, cioè persone che avevano delle pensioni, avevano dei sussidi e che non lavoravano. Il fatto di aver messo questo tipo di attività ha incrementato il numero di persone che lavorano. Quindi questo non è un fatto soltanto positivo perché comunque c'è questo lavoro individuale, eccetera, ma è anche perché si aumenta la produttività del paese, cioè persone che erano improduttive e che invece producono, realizzano, mettono in circolazione ricchezza per il paese. E ovviamente l'uomo per sua natura deve essere educato e purtroppo in qualsiasi posto del mondo, se non fai un lavoro, come diceva Che Guevara, sulla cultura e sulle coscienze, abbiamo l'abitudine di, anche se non la chiamiamo così, ma c'è un'abitudine di privatizzare i benefici e di socializzare le perdite. quando le cose non ci stanno bene ci deve pensare lo Stato, quando invece sono guadagni nostri ci sono i nostri. Perché dico questo? Perché ovviamente l'affiancarsi ad un settore statale di un settore non statale porta ad un qualcosa che specialmente per i giovani cubani sembra assurdo, poi glielo devi spiegare e poi vi faccio qualche raccontino per capirlo meglio. Cioè, qual è il problema fondamentale? Cuba è un paese dove le tasse non si sono mai pagate. Cioè, essendo il settore statale, che cosa avviene? Come noi statali apparentemente non paghiamo le tasse, nel senso lo vedi in busta paga quello che paghi, perché tu prendi il tuo stipendio ipoteticamente di 100, era di 150, noi gli statali, giustamente, e dovrebbe essere così per tutti, non evadiamo perché i 50 di tasse ci vengono trattenuti a monte. Solo che noi sullo stipendio, sul cedolino, vediamo, il tuo stipendio era 150, 50 va a tasse, 100 è quello che prendi. I cubani non erano abituati a questo. È chiaro che lo stipendio era decurtato di una parte che non ti va in tasca perché devi avere la sanità pubblica, gli asili nido pubblici, devi avere le scuole e via discorrendo. Però loro che vedevano, questo è il mio stipendio. Lo Stato poi si occupa della libretta, si occupa dell'istruzione, si occupa della sanità. Per cui, nei giovani in particolare, mi è capitato di sentire questo discorso, o specialmente in alcuni lavoratori che, secondo me, se non si sta attenti, si trasformano in classe, non dico controrivoluzionaria, ma non fanno sicuramente un favore alla rivoluzione. Ce l'ho con i tassisti o con qualche altro. Qual è l'obiettivo? Io prima, facciamo l'esempio del tassista, prima il taxi era dello Stato. Se il taxi si rompeva, lo Stato ti aggiustava il taxi. Tu eri tenuto che qualsiasi fosse il tuo introito, avevi uno stipendio come dipendente statale e facevi il tassista, questo fino a qualche anno fa. Poi i piccoli imbrogli che si fanno dappertutto, non ci scandalizziamo se qualche corsa si faceva al nero, ti metti i soldi in tasca, no, no. Tutto il mondo è paese, è la legge della sopravvivenza, questo non c'è differenza, no? questo è normale. Che cosa avviene? Che questi tassisti, io dico i tassisti per dire tutti questi lavoratori individuali, hanno chiesto, dice, ma scusate, ma perché io devo prendere lo stipendio? Non essendo un settore strategico, fatemi passare il termine, tra virgolette, liberalizziamolo, perché mo siamo abituati a questo termine, e quindi io faccio totte corse, va bene, e mi prendo i ricavi delle totte corse. Quindi la ricerca e la richiesta per anni è stata questa. Adesso è stata concessa questa, però ovviamente che cosa si dice? Siccome gli incassi sono tutti tuoi, se il taxi si rompe, te lo aggiusti. Siccome il lavoratore statale prende poco perché comunque c'ha una forma di tassazione a monte e siccome tu sei un lavoratore individuale, bello, alla fine del mese o dell'anno mi dici quanto è incassato e paghi le tasse allo Stato. E allora trovi ragionamenti che vi farete una risata, però sono ragionamenti che specialmente fra i giovani girano, che è: ma perché io devo pagare le tasse? Quello me lo so guadagnato, è mio, ma perché gli devo dare allo Stato? Allora lì viene la battuta, tu vuoi il privato per quanto riguarda i tuoi profitti e i tuoi guadagni e non vuoi partecipare a una spesa collettiva che sono le strade, le scuole eccetera, perché dice quello non lo voglio pagare. Vi dico questo perché una delle leggi più importanti che si sta studiando, perché bisogna trovare i modi come le differenziazioni eccetera, è la legge tributaria, perché nel momento in cui tu permetti la vendita dell'automobile, la vendita della casa, il lavoro individuale, tu devi fissare una legge per pagare le imposte e le tasse. E allora viene fuori, vi dicevo, il raccontino, no? Mi è capitato con dei ragazzi, perché poi è la vita mia, io insegno anche lì in due università, a Pinar del Rio, a La Habana, per cui mi fermo con i ragazzi. E ragazzi, guardate, molti, non assolutamente, non ci creiamo film in testa, non controrivoluzionari, ragazzi che non hanno vissuto la rivoluzione, non hanno vissuto, diciamo così, sono cresciuti nel benessere, io quando dico benessere è relativo, nel senso il benessere di Cuba rispetto a Haiti, non stiamo dicendo dell'Olanda rispetto all'Italia, eccetera. Ti fanno discorsi del tipo, ma voi siete più ricchi, queste qua, perché purtroppo c'è una fetta importante di turismo che va a Cuba, che è il turismo maledetto, cretino, sessuale o simile, della gente che fa il povero arricchito, che probabilmente in Italia si muore di fame, e va lì con 100 euro facendo finta che è ricco, perché poi il problema, chi è immorale? Non voglio salvare nessuno, però ragioniamo. È immorale la ragazza che va per una settimana con un settantenne perché la porta in discoteca e la porta in ristorante e poi dice io non ho pagato, non è una prostituta, ma gli ho lasciato per regalo 200 euro che rappresentano 10 stipendi? O è immorale ed è maledettamente perverso quello che va lì e con 200 euro fa il ricco e induce poi a problemi di questo genere? Perché poi su questo c'è sempre una relatività nelle cose, no? E allora che cosa ti dicono questi ragazzi? Dice, ma com'è la situazione? Allora quando tu gli cominci a dire, guardate che non è tutto oro quello che luccica. In Europa oggi ci sta la precarietà, ci sono nostri figli che stanno a casa fino a 35 anni perché non possono sposarsi, perché non hanno casa, perché non hanno lavoro, e loro ti guardano all'inizio perplessi. Ma è vero quello che mi racconti tu perché lavori col governo cubano, o è vero quello che mi racconta il cretino turista? Allora li devi convincere, e a me mi sono arrivate battute di questo genere. Dice sì, ma anche tua figlia se lavora precaria e prende 500 euro, lo sai il mio stipendio tramutato in euro quant'è? È 20 euro, per cui prende 25 volte quello che prendo io. Allora la prima domanda che gli fai, dice vabbè, a parte che sono 20 euro, ma tu con questi 20 euro a Cuba che ci fai? Dice no, non vivo splendidamente ma vivo dignitosamente. Una casa ce l'hai? Sì. Se ti sposi hai un bambino piccolo? No, lì ci pensa lo Stato, lo porta all'asilo, è chiaro che lo deve fare lo Stato. È chiaro che i miei figli devono andare a scuola gratuitamente. È chiaro che l'università deve essere gratuita. Ma quando va sport ne fate? Sì, ma tu paghi la palestra? No, ma è chiaro che di questo se ne occupa lo Stato. Ma se tu stai male devi aspettare 2 anni per fare un'operazione al cuore o devi pagare con l'assicurazione? No, è chiaro che lo Stato mi dà tutto questo, no? E allora quando tu che hai detto, dici non è chiaro, perché in Europa non è così. Perché in Europa un ragazzo che prende 500 euro non paga, non riesce a pagarsi l'affitto, non si può sposare, la palestra la paga, l'asilo nido lo paga, l'istruzione e la sanità l'accorciano sempre di più. Allora se tu riesci a non essere aggressivo, ma a discutere con questi ragazzi e fargli capire che il mondo di Bengodi non esiste, che se il capitalismo arrivasse a Cuba, su 11 milioni di abitanti ci sarebbero 100.000, 200.000 con 5-6 telefonini e 5-6 macchine, ma 10 milioni e mezzo si morirebbero di fame come ad Haiti o in Guatemala. Allora lì cominciano a riflettere e cominciano a capire che la legge tributaria, il fatto di dover pagare le tasse, potrebbe essere un dovere civile e via discorrendo. Vi faccio questo discorso perché oggi l'operazione più importante che ha davanti il partito è la rivoluzione, non è la rettifica della pianificazione, perché lì si può fare qualche errore, si modifica, si aggiusta, questo e qua. Ma alla fine il problema è qua, il problema è creare le coscienze, perché il sessantenne, il cinquantenne, nella maggior parte dei casi, non generalizza, però ce l'ha, perché ha conosciuto la rivoluzione, ha conosciuto i sacrifici, ha conosciuto il periodo speciale bene, cioè un ragazzo di 20 anni non ce l'ha. Il ragazzo di 20 anni va su internet, sente il turista, sente quello che va a Varadero e quello gli racconta stronzate, gli dice da noi tutti ci abbiamo 5 macchine, 5 cose, noi queste, e allora li vedi a volte anche negli atteggiamenti il sabato sera che imitano il modo di vestirsi occidentale o vanno in discoteca, perché va riacquisita una cultura che ti deve porre fuori dall'eurocentrismo, fuori dal fatto che l'unico modello è quello occidentale. Forse, vi dico per assurdo, che questa crisi così profonda che sta attraversando l'Europa e l'Occidente, che gli arriva, potrebbe essere un elemento di stimolo culturale per capire i sacrifici che ha fatto quella rivoluzione per portare un paese che potrebbe stare come Haiti, potrebbe stare come il Guatemala, potrebbe stare addirittura come la quinta potenza del mondo, che è il Brasile, dove però a fronte di ceti molto ricchi ci sono bambini che muoiono, che dormono per strada, ci sono bambini che spariscono, il traffico degli organi, la prostituzione infantile, via discorrendo. Io dico sempre a sti ragazzi, dico, guardate, prima di venire in Europa, a parte fatevi un giro in America Latina, un po' il diario della motocicletta di Che Guevara, andate a vedere, non nemmeno Haiti, andate in Brasile, andate in Messico, andatemi in Colombia, andate a vedere che cosa in questo contesto latinoamericano, e lì va a accorgere, con tutte le contraddizioni, perché Cuba non è il paradiso, con tutti i problemi, con tutte le... però che cosa è stato in grado di dare questa rivoluzione. Da questo punto di vista, altro dato importante, stanno giocando un ruolo importantissimo le università. Perché? Sia per questo discorso, chiamiamolo, di stimolo culturale, quindi di entrare nei giovani e spiegare questo, e sia perché siamo davanti a un momento di modificazione della pianificazione. La pianificazione nei paesi a socialismo reale, sia Unione Sovietica, sia i paesi dell'Est, ma anche Cuba, è stato sempre un modello che si è opposto, diciamo così, alle regole del profitto, ma la pianificazione ha avuto sempre, diciamo così, un meccanismo centralizzato. Cioè una forte centralizzazione, quindi una forte concentrazione delle decisioni a livello centrale, a livello statale. Questo in alcuni momenti storici ha funzionato, in altri momenti ha creato degli sperperi paurosi, perché se io decido quante penne fare a Cuba, ipoteticamente, e non mi rendo conto che Pinar del Rio non ne deve avere quanti Santiago, ma non necessariamente perché... sono due luoghi differenti, ma perché in luoghi differenti ci sono assetti di tradizioni culturali, economiche, commerciali e produttive differenti. Cioè un'area di montagna ha bisogno di alcune coltivazioni che sono differenti da un'area vicino al mare e via discorrendo. Oggi si sta pensando seriamente, cercando di attuare una pianificazione che rimanga centralizzata per i settori strategici e per i settori, chiamiamoli così, dei servizi, dei beni essenziali, cioè i fondi da destinare a sanità, a scuola, a sport, ad energetico, a trasporti, eccetera, viene deciso centralmente. Tutti gli altri settori produttivi dovranno avere, cominciano ad avere una pianificazione decentralizzata, cioè i singoli municipi o le singole regioni cominciano a decidere che assetto produttivo bisogna avere, e l'assetto produttivo di Pinar del Rio è diverso dall'assetto produttivo di Santiago. Per poter far questo devono giocare un ruolo prioritario le università. Perché? Perché devono formare figure professionali differenti a secondo del contesto socio-economico, differente da zona a zona. E allora, per la prima volta a Cuba in questi mesi non si era annunciato nemmeno nelle linee, si è annunciato di più nella conferenza d'organizzazione del partito, si comincia a parlare, oltre di pianificazione socio-economica, c'era di pianificazione finanziaria. Cioè i budget, invece di essere decisi centralmente e poi spostati provincialmente, si pone una condizione di avere le risorse per uno sviluppo locale. Ancora non si può arrivare a questo, ma la tendenza quale sarà, ve la preannuncio perché su questo si sta lavorando, che fermo rimanendo la pianificazione centrale per i settori strategici e i beni di prima necessità, tutti gli altri settori sono, tra virgolette, autofinanziati localmente. Cioè, se ho bisogno di 100, non per i settori strategici, ma per di 100 di risorse nella provincia di Pinar del Rio, la provincia di Pinar del Rio deve produrre i 100 che necessitano per gli investimenti. E se questi 100 devono essere, finché non si supererà il problema della doppia circolazione e del CUC, devono essere 90 in valuta e quindi in CUC, la provincia di Pinar del Rio deve realizzare 90 di CUC. È chiaro che per arrivare a questo ci vuole qualche anno, ma i municipi e le strutture provinciali devono cominciarsi a muovere sull'autofinanziamento dell'investimento interno, in modo tale da diminuire gli sprechi. Su questo si sta lavorando molto e le università cominciano ad avere dei programmi forti di specializzazione, cioè creare figure professionali attinenti al modello produttivo e settoriale che ci si dà area per area. Altra questione importante, primi risultati che sono usciti fuori. Si è cominciato a lavorare moltissimo sulla penalizzazione delle importazioni e invece favorire in tutti i modi le esportazioni, perché Cuba ha un forte deficit della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti in generale. Per cui si favoriscono tutta una serie di attività, diciamo così, che hanno propensione all'export, e si sono aperti una serie di rapporti con paesi, anche qui non capiamo male, non sto dicendo con paesi socialisti, sto dicendo però con paesi che hanno un forte connotato antiimperialista. Che significa? Significa che oggi si privilegiano fortemente i rapporti con i paesi dell'Alba, con l'Iran e con i BRICS, cioè con Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Diciamo che tutta quell'area di paesi che non risponde alle regole del Fondo Monetario Internazionale e alle regole dell'imperialismo statunitense ed europeo sono favoriti nello scambio commerciale, per cui si sono intensificati fortemente questi rapporti, oltre che con l'Alba, in questi mesi con i BRICS e anche con l'Iran. Con l'Iran si sono firmati molti accordi nei mesi scorsi. E questo, diciamo, ha dato già un primo effetto non di bilancio, di pareggio di bilancio, ma un primo effetto nella, diciamo così, riavvicinamento fra importazioni ed esportazioni. Quando io dico penalizzazione delle importazioni, significa che tutti i beni che sono producibili in loco, in tendenza, non devono essere importati. I primi sono i beni alimentari. Cioè non può essere che l'80% dei beni alimentari sia importato. Allora, questo discorso sull'usufrutto, sul lavoro individuale, su una nuova catena distributiva delle merci, sull'incremento anche degli investimenti facilitati sull'agricoltura, dovrebbe in tendenza passare ovviamente l'importazione di beni alimentari. Ci sono già dei primi effetti estremamente positivi, in particolare in questi ultimi mesi, sulla produzione del riso. Sembra una stupidaggine, ma considerate che tutti voi conoscete Cuba, il riso è un alimento prioritario a Cuba. Pensare che il 75% del riso era importato, insomma, questo è un problema, no? Un problema che rompe l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Un problema che rimane di difficile soluzione nell'immediato è il problema della doppia circolazione. Della doppia circolazione di moneta. Perché? Perché ovviamente, a parte i problemi legati all'inflazione, ci possono essere degli squilibri dovuti anche ad un arresto, diciamo così, del turismo. Che cosa voglio dire? Oggi per il turista è abbastanza conveniente stare a Cuba. Se il peso cubano si sopravvaluta e il cambio peso cubano, peso convertibile, passa da 1 a 25 anche a 1 a 15, i primi che ci rimettono ovviamente sono i turisti, va bene, su questo tipo di cambio qui. E i primi che ci rimettono inoltre chi sono? È quella parte della popolazione che o per le rimesse degli immigrati, o per i tassi, o per il lavoro nero, però è un ceto privilegiato perché ha molti CUC. mentre ovviamente il contadino o il professore universitario, oggi un professore universitario medio-alto ha intorno ai 25-30 euro di stipendio, tramutandolo in euro, in euro 25-30 euro, una persona che lavora che con i taxi bastano due corse che metti a nero e hai fatto 30 euro, cioè lo stipendio di un mese. È chiaro che questo sta creando delle sacche di privilegi enorme. Ora qual è l'obiettivo? Siccome non si può togliere immediatamente il CUC, si sta pensando a mettere in piedi un sistema di pianificazione finanziaria che faccia pagare tutti gli input di produzione che arrivano dall'estero in CUC e che invece i prezzi dei beni realizzati avvengano in CUC con il mercato estero e invece in peso cubano per i cittadini cubani. Questo dovrà avvenire in maniera graduale per non permettere quelle speculazioni di cui vi ho detto prima. Ovviamente per poter permettere questo si deve incrementare fortemente la produttività del lavoro, perché se non si incrementa la produttività del lavoro rimane l'esempio che abbiamo fatto più volte, che il passaggio da 1 a 25 a 1 a 1 o a 1 a 7 a 1 a 10 provocherebbe un'inflazione interna paurosa e gli incrementi salariali che i lavoratori cubani hanno avuto negli ultimi anni si brucierebbero con l'inflazione. Per cui guardate, è un discorso estremamente delicato, perché bisogna far sì che invece di produrre una bottiglia ora se ne producano due, se ne producano tre, se ne producano quattro, in modo da abbassare questa relazione. Le imprese statali potranno continuare ad avere una parte del budget che lavora in CUC, un'altra parte invece con peso cubani, e man mano si deve creare un mercato di interscambio con queste, chiamiamole, aziende individuali o lavoro individuale. Io penso che è un obiettivo possibile, non sto dicendo sicuro, un obiettivo possibile in 5-6 anni, non dico arrivare del tutto a togliere la doppia circolazione, ma portare il rapporto che attualmente è 1 a 25 perlomeno a 1 a 12, a 1 a 13. Siamo però in un'economia globalizzata e bisogna vedere come va questa crisi internazionale, cioè se Cuba riesce a mettere a posto questi discorsi interni continuando però le relazioni forti con paesi non legati direttamente e fortemente alla crisi e alle regole della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, l'obiettivo, non dico dell'equilibrio totale, ma di un riassestamento positivo ci può essere. Se ovviamente la crisi incide fortemente e paesi come il Brasile, la Russia o la Cina, che hanno rapporti privilegiati con Cuba, dovessero risentire anche loro fortemente della crisi, a quel punto ne risente fortemente anche Cuba. Ma lì non è un fattore che tu domini, è un fattore che va al di là di quelle che possono essere le tue scelte. Che cosa è uscito dalla conferenza d'organizzazione del partito rispetto a questa situazione? Un cambio radicale delle funzioni e del ruolo del partito nella società cubana. La società cubana ha avuto in questi 50 anni quasi una sovrapposizione fra ruoli di partito, ruoli di sindacato, ruoli di governo e ruoli di gestione dell'impresa. Cioè diciamo che il partito è stato presente nel governo, è stato presente nel sindacato, è stato presente nella gestione di impresa. In una fase così delicata il partito fa un ragionamento sulla fase nuova dicendo che il partito deve fare il partito. Cioè c'è una netta separazione che è stata già annunciata ad aprile ed è stata approvata definitivamente a gennaio tra ruolo di partito, gestione e amministrazione dell'impresa e ruolo di governo. Significa semplicemente questo, che sull'amministrazione dell'impresa ne rispondono collettivamente e individualmente chi amministra le imprese. Cioè l'amministrazione è semplicemente e completamente divisa dalla proprietà, cioè la proprietà delle aziende, pur rimanendo pubblica, però responsabilizza amministrativamente degli individui. Cioè se una società va male e non risponde a quelli che erano i piani, ne risponde l'amministrazione. Non è più come prima, non ne ne rispondono tutti, che significava non ne risponde nessuno. Quindi c'è una responsabilizzazione degli amministratori e il partito è fuori da questo. Il governo deve fare le leggi, la legge tributaria, l'attuazione legislativa di quelle che sono le procedure necessarie a questa fase nuova di transizione, a questa fase di attualizzazione delle linee economiche e sociali. Qual è il ruolo del partito? Il ruolo del partito rimane quello di organizzare le masse, di organizzare la gente, di essere momento critico e di stimolo sulle inefficienze dell'amministrazione e l'inefficienza del governo. Che cosa significa in soldoni questo? Significa rientrare prepotentemente nella società. Negli incontri che ho avuto col Comitato Centrale, i compagni hanno sottolineato alcuni aspetti che prima non sembravano centrali per un partito come Cuba, ma cominciano ad esserlo. In una società che si modifica, il partito si comincia a porre. Uno, qual è il ruolo del partito nei settori non statali? Perché il partito è presente nei settori statali, come è presente il sindacato nel settore statale. Ma se comincia a esserci un settore importante di ditte individuali o comunque non statale, che fai? Lo abbandoni a loro stessi? Dici io mi occupo solo degli statali? Abbandonarli a loro stessi significa che poi la gente sbanda o si dà altre forme di auto-organizzazione. Quindi il partito deve porsi il problema di come intervenire, come essere presente come partito e come sindacato in settori non statali. Una società che si evolve pone di più il problema di genere. Il partito rafforzerà in maniera forte la sua presenza nella Federazione delle Donne Cubane. C'è un problema che non lo diciamo noi, noi ce ne accorgiamo andando, però il problema dei giovani è sentito. Il problema che i giovani, tra virgolette, hanno meno coscienza è perché i giovani, queste nuove generazioni, non si vedono più nei CDR, non vanno più nelle sedi di partito. E quindi il partito sta facendo dei dipartimenti ad hoc per l'intervento sui giovani. Cioè organizzazioni di giovani non solo nelle università, ma nei quartieri dove i giovani sono presenti, e quindi una forte articolazione del partito anche in settori che prima non dico che erano trascurati, ma erano quasi dati per scontati. Il problema di razza a Cuba, se c'è una società interrazziale, Cuba c'è di tutto, voglio dire, è un'isola che ha messo insieme culture, tradizioni, razze diverse, eccetera. Pure il problema giovani, donne, razza, eccetera, cominciano a essere problemi fortemente indicativi, come il problema ovviamente dei settori. Ultima cosa che è uscita ed è importantissima, perché l'aveva già preannunciata Raul a fine dicembre, è la lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione è diventato un problema centrale a Cuba, non perché la corruzione sia da adesso, in tutte le società, in tutti i processi ci sono le mele marce, no? È normale. Oggi però Cuba in questa fase non se lo può permettere. Non se lo può permettere perché un cattivo esempio che parta specialmente da compagni del partito diventa un esempio drammatico e difficilmente recuperabile fra i giovani. Perché se comincia a passare fra i giovani, ma lo fanno anche nel partito, no? Un processo rivoluzionario lì comincia a cadere fortemente. Il reato di corruzione è diventato un reato fortemente penalizzato, perché laddove sei accusato di corruzione, ancor prima della sentenza, vieni comunque messo, diciamo così, in quarantena, nel senso non vieni espulso ma vieni sospeso dalle attività di partito. Laddove avviene la condanna, oltre al carcere sei immediatamente espulso dal partito. Per cui la battaglia sulla corruzione da parte del partito è una battaglia sia esterna al partito, quindi rivolta alla società, agli amministratori, ma è anche una battaglia interna. Una battaglia interna perché è fondamentale, perché oggi la corruzione viene equiparata a crimine contro la patria e contro il proprio popolo. Quindi è un reato gravissimo. È un reato gravissimo ed è stato deciso in questa maniera proprio per rafforzare il processo rivoluzionario. Altra questione estremamente forte è che queste classi, chiamiamole intermedie, non la classe operaia o i dipendenti statali, queste classi intermedie che sono nate dal gestire legalmente o illegalmente i CUC, quindi mercato nero, quindi i mille traffici che in tutte le società si fanno, oggi c'ha bisogno di un'attenzione particolare. Laddove continua a perpetrarsi l'illegittimità e l'illegalità da parte di questi settori, devono essere perseguiti per corruzione o per i reati che commettono. Laddove invece questo discorso è un discorso politico di recupero, il partito non abbandona, esce da una logica prettamente, fatemi passare questo ragionamento, prettamente operaista dei partiti comunisti, ma diventa una logica più ampia, cioè occuparsi anche di settori, di questi settori che vengono chiamati settori intermedi, cioè cominciare a politicizzare e l'intervento politico di partito anche in questo ambito. A me sembra, se poi avete domande vi rispondo a tutte, ci mancherebbe, a me sembra che in 7-8 mesi, come inizio non c'è male, nel senso che magari in società europee si facesse in 6-7 mesi, si partisse perlomeno con questa grande volontà, con questa grande creatività, con questo grande spirito, eccetera. È chiaro che ve l'ho detto, problemi ci sono, contraddizioni ci sono, è chiaro che ognuno vorrebbe tirar fuori dal cappello del mago le soluzioni più vicine ai propri interessi. Quando ho fatto le battute, ognuno vorrebbe la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'asilo nido gratis, lo sport gratis, più lo stipendio privato e più non pagare le tasse. E io gli ho risposto a uno: questo non si chiama socialismo, questo è il paradiso. Siccome io non ci credo al paradiso, vattela a cercare, perché quello che dicono giustamente i cubani, e questo, voglio finire con questa battuta perché è una battuta esemplificativa, non pensiate che noi siamo stupidi. C'è il socialismo che vorremmo, il socialismo che vorremmo sarebbe quello di marciare sempre di più verso statalizzazioni, nazionalizzazioni, verso rafforzamento della transizione fra socialismo e comunismo. Poi ci sono quel popò di niente che si chiamano rapporti internazionali. Il Comecon non c'è più, l'Unione Sovietica, positivo o negativo che sia stato, non c'è più, la solidarietà c'è, ma oggi, credetemi, continuiamo a fare quello che facciamo, ma Cuba non ha bisogno del paio di scarpe o del lenzuolo, cosa che per carità si deve continuare a fare. Cuba c'ha bisogno di rimettere in piedi una pianificazione economica efficiente, consolidare il socialismo in una transizione che è una transizione fra il capitalismo e il socialismo, è la prima fase di transizione. E chi dice sono passati 50 anni, bisogna ricordargli che i tempi della storia, le epoche storiche, è quello che dico sempre ai miei studenti all'università, ma 50 anni, 30 anni, 20 anni, i tempi della storia non hanno nulla a che vedere con la vita biologica. La vita biologica è 70, 80 anni, 85 anni. Le epoche storiche si misurano in 400, in 500 anni. Le prime imprese capitaliste, quando il feudalesimo cominciava a mostrare il fianco, nascono a fine del 1200, le prime banche capitaliste, le prime imprese capitaliste. Affinché il capitalismo e la borghesia si facesse classe rivoluzionaria e mettesse al centro il modo di produzione capitalista e soppiantasse l'aristocrazia e il feudalesimo, ci sono voluti 500-600 anni e quel popò di niente che si chiama rivoluzione francese e rivoluzione industriale inglese. Non è subito così, e quindi la battuta che fanno i compagni del Comitato Centrale: c'è il socialismo che vorremmo e c'è il socialismo possibile. Questo che stiamo facendo nelle condizioni storiche del momento, credete, è il massimo da soli che stiamo cercando di fare. Da parte nostra, ovviamente, massimo appoggio in questo. Riandrò con tanto entusiasmo a Cuba fra 15 giorni. Difendere Cuba rivoluzionaria e Cuba socialista, con tutti i problemi e le contraddizioni che ci sono, significa mantenere viva una speranza, non per Cuba, una speranza per l'umanità, che è possibile vivere con dignità fuori dalle regole di Monti, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale.
Dopo questo applauso, compagni, si possono iniziare anche le domande. Delle riflessioni, anche delle richieste, domande anche semplici. Anche se qualcuno ha bisogno di fumarsi la sigaretta.
Facciamo fumare la sigaretta.
Faccio delle domande.
Parlate a voce alta, che io vi ascolto volentieri, vi voglio sentire. Parla a voce alta. No, non, anche se non è una domanda, a me fa piacere ascoltare.
No, dicevo, è uno che è fuori da Cuba, pensa egoisticamente, no? Che io che invio dei soldi a Cuba, certo. Familiari, amici, così, dico, invio i soldi a Cuba perché sono 100 euro. Poi quando loro fanno il cambio del peso d'euro a peso cubano è tanto, però egoisticamente, perché quello che vive là, che nessuno, che vive di quello che guadagna lì, per lui è un passo avanti stipata di 15 o qualcosa così, certo. Di un lavoro. Però uno che è fuori pensa egoisticamente, no?
Ma infatti quello. Uno non si deve, perché poi veramente se no cadiamo nella fede religiosa, no? Uno non si deve colpevolizzare di questo, no? Il problema è ovvio, quello che dici te: se io riesco a mandare anche 50 euro alla mia famiglia, so tre stipendi, io ce lo mando, perché comunque dice, vivono dignitosamente, ma se invece di un paio di scarpe ne possono avere due, perché no? È la vita, è normale. E a me non. Guardate, ho fatto prima un esempio forte per farvi capire. Quanto hai ragione, l'ho messo non sulle rimesse degli emigranti, però l'ho messo su delle ragazze che, diciamo, si prostituiscono, oppure nemmeno dirlo così, insomma, la vivono alla leggera. Queste forme sono presenti in tutto il mondo, sia la prostituzione di strada e sia quella che dice che non è prostituta, però poi va con quello perché gli dai i soldi, il posto di lavoro, eccetera, eccetera. È chiaro che in una società che ha dei problemi, la questione da mettere è: 500 anni o 600 anni di colonialismo si superano in 50 anni? A. Due, un blocco infame come quello che ha Cuba, no? È una normalità in una società? Cuba ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, che per quanto da paese in via di sviluppo l'avrebbe potuto esprimere meglio, oppure questo blocco in qualche maniera l'ha soffocata Cuba, non ha permesso l'espansione normale, eccetera. Il fatto di stare nell'alba, oltre alla crisi normale che subiscono tutti i paesi, giganti come la Germania o gli Stati Uniti, i paesi in via di sviluppo come vivono questa crisi? E i paesi dell'alba che hanno, tra virgolette, il demerito o l'accusa di non rispondere alle regole del Fondo Monetario Internazionale, che quindi vengono strozzate ancora di più, come reagiscono? Un conto è come può reagire il Venezuela, perché bene o male al petrolio e dice: signori, a Cuba glielo posso dare a 10, il prezzo di mercato è 100, se gli Stati Uniti o l'Italia non me lo pagano a 100, non glielo do. Cuba che vende? E tanti dicono: questo turismo ha portato corruzione, prostituzione, queste cose. La domanda che io faccio a molti: qualcuno, non di noi, qualche anche grande economista, collega mio che fa il mio lavoro, rispetto alle risorse che aveva e che ha Cuba, ha un'altra ricetta? Qual era l'altro modo per far entrare valuta a Cuba? Il nickel è poco, il prezzo del nickel era crollato. Il problema è vendere lo zucchero e il tabacco, che ci fa? È una entrata minima. Se Cuba non apriva al turismo, Cuba aveva chiuso da 20 anni quell'esperienza, non ne aveva altre. Pensate che noi siamo così intelligenti che ci accorgiamo di questi problemi e Fidel o Raul non riescano ad arrivare a pensare questo o vedere questo tipo di problemi? Ci sono i problemi, si capiscono. Pensate anche un'altra cosa: voi leggete sempre le statistiche che il turismo a Cuba è in aumento, è vero, il turismo a Cuba è in aumento, ma la crisi si risente in un altro modo, lo sapete come? Aumenta il numero di turisti, diminuisce il numero di presenze, cioè i turisti che prima andavano e stavano per 20 giorni, oggi vanno a Cuba, ma stanno una settimana. I turisti che prima andavano 20 giorni e stavano nell'hotel a 4 stelle, mo vanno una settimana e stanno nella casa particolare, per cui aumenta il numero, ma si abbassano le entrate. Pure su questo devi fare i conti. Allora ti devi inventare forme di turismo nuovo, le case particolari, i ristoranti, per esempio prima a Cuba non c'erano quasi campeggi, no? Non c'erano campeggi, adesso cominciano ad esserci campeggi, ci cominciano ad essere agriturismo, perché c'è un turismo canadese o del nord Europa che gradisce quel tipo. Cioè è una creatività. Io a volte faccio una battuta, sono meridionale, per cui non è un'offesa, ma se mi offendessi lo farei da solo. Cuba è molto simile alla creatività e all'inventiva di noi meridionali, dei napoletani, di noi calabresi, di... cioè dovremmo campare con qualche... No, 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 lo dico perché con enorme rispetto, io sono calabrese e rivendico la mia calabresità, ma stando a Como, chi non conosce profondamente i meridionali non capisce che dietro quella creatività e quella inventività c'è il fatto che bisogna vivere in maniera intelligente, bisogna superare, è la lotta quotidiana per cercare ovviamente di stare meglio, è la lotta quotidiana che hanno fatto i nostri genitori quando dalla Calabria sono emigrati a Milano, è la lotta che continuiamo a fare tutti i giorni. Io penso, come dicevi giustamente te, per metterla in positivo, che questa creatività, questa capacità di è la capacità di superare le avversità. Io sono convinto di una cosa, guardate, io vado a Cuba dal 78 3-4 volte all'anno, per cui conosco, penso profondamente quella società. Io vi dico una cosa, non posso avere la controprova, ma io sono convinto, se con le difficoltà di Cuba, con tutto quello che a Cuba è successo, a partire dalla rivoluzione, subito dopo, ma in particolare gli anni del periodo speciale, io vi dico che non ci sarebbe stato al mondo socialismo che poteva resistere. Ha resistito per la coscienza, ha resistito per la forza del partito, per la dignità di quel popolo e ha resistito per questo grande spirito di sacrificio e di creatività, quello che a Napoli, al meridione, diciamo, no? Tengo fame, tengo i campani, cioè mi devo trovare, ma alla fine io devo campare. I cubani hanno resistito, io dico sempre una battuta, auguro a questa rivoluzione 1000 anni, ma per un caso della vita che non succederà, anzi non mettiamolo al futuro così lo mettiamo al passato e quindi non è successo. Se questa rivoluzione fosse finita ieri, no, 100.000 volte grazie a Cuba, per la resistenza che ha avuto per 50 anni. 100.000 volte grazie per quello che ha saputo fare quel popolo, quel governo e quel partito. Per cui non le diciamo le cose io individualmente, è normale, no? Bisogna, è così. Il problema è andare avanti e far diventare quelle che sono condizioni individuali, generalizzarle il più possibile. Fare una lotta oggi sulla efficienza, sulla produttività, sulla centralità del lavoro. Quando Raul o Fidel, Raul l'anno scorso ad aprile dice, signori vi vorrei ricordare in un discorso ufficiale che il socialismo non significa l'ozio e non lavoro, no? Il socialismo significa lavorare e lavorare con efficienza. L'orizzonte dell'umanità di vivere ciascuno secondo i propri bisogni è l'orizzonte utopico che un marxista e un comunista come me ha della società comunista. Nella società socialista a ciascuno secondo il suo lavoro. Molti cubani avevano pensato che si poteva vivere di sussidi, di questo e quest'altro senza lavorare. Non è possibile negli Stati Uniti o in Germania, figuratevi a Cuba.
Era bello e poi...
Condivido tutto praticamente. Questo congresso per averlo letto confermo, non perché sono un'autorità, voglio dire, ma l'avevo letto che più che un congresso di un partito governo è un congresso di popolo, che ha coinvolto oltre i militanti, eccetera. Ecco, il dubbio, la preoccupazione, quando tu parli di efficienza del lavoro, eccetera, c'è il pericolo a un modello cinese, perché so che a suo tempo c'era, per averlo letto, c'è stata una discussione tra gli economisti cubani se un modello cinese lo vede una mitra, come si vuol dire, oppure cercare un'altra via. Secondo te, che conosci,
allora,
c'è questo pericolo?
Allora, facciamo una domanda.
Sì, può passare che poi mi ricordo, perché no. Allora,
Franco, vai.
Sì, io volevo fare una domanda che ci ha un pochino adattato correttamente con l'opera, che avrei fatto una relazione ampia, la visita del Papa. Tra poche settimane saremo inondati, già iniziato il danno mediano contro il formativo, si vede questa
cosa. Come non saremmo inondati?
Come la spallata, come fu
comunque. Saremmo censurati.
Ma io volevo capire, perché inondati. Tu sei stretto rapporti. Se realmente si riesce a capire, tra virgolette, utilizzo il concetto, quali possono essere i vantaggi per una società come tu hai illustrato, di questo rapporto che si va sempre più stringendo con la gerarchia ecclesiastica locale cubana e con il Vaticano in sostanza. Questa visita cosa porterà di positivo?
Allora parto da questa ultima e poi arrivo così, spezziamo un po' la cosa economica. Cioè. Allora, primo, questo Papa non è come Giovanni Paolo II, uno che girava molto, non gira, non va in giro. Il fatto che pur viaggiando poco va a Cuba, in ogni caso è un riconoscimento di altissimo livello. È un riconoscimento di altissimo livello. Io ho parlato non solo con gerarchie ecclesiastiche, Paolini, eccetera, io ho incontrato per esempio la comunità di Sant'Egidio, i cristiani e i cattolici, ma di tutte le religioni a Cuba, mettono in evidenza che Cuba è una delle società più libere in cui c'è maggiore libertà d'espressione dal punto di vista religioso. Questo già di per sé butta giù un altro dei tabù che si mettono appunto su Cuba, mancanza, la dittatura, Fidel Castro, eccetera, perché quando le gerarchie ecclesiastiche ti dicono noi a Cuba non abbiamo problemi, quando la comunità di Sant'Egidio dice noi a Cuba abbiamo 9 comunità e abbiamo la massima libertà di fare quello che vogliamo, anzi Fidel Castro ci ha regalato dei vecchi musei per fare dei conventi, io penso che questo già è una risposta a un cretino a cui, e lo ripeto, un cretino, perché mi assumo le responsabilità, a cui ho dato una risposta 2 giorni prima di ripartire, che è Omero Chai, che su Repubblica ha scritto, so per certo, guardate da chi, dalla figlia di Fidel Castro, dissidente cosiddetta in America, eccetera, che Fidel Castro farà la grande sorpresa e alla visita di, del Papa dirà che si è convertito alla religione cattolica. Io ho dato semplicemente questa risposta. A, se una personalità che ha lasciato la traccia per un secolo come Fidel Castro dovesse ipoteticamente far questo, è comunque un problema suo, non è un problema di Homero Chai, perché la grandezza è un uomo talmente grande che ha segnato la storia che può decidere di fare della sua vita privata quello che sia. Secondo, non si può confondere la spiritualità con la religiosità. Fidel Castro è un uomo profondamente spirituale. Io sono ateo, però penso di avere una mia spiritualità, perché non viviamo solo di acqua, viviamo di relazioni, viviamo di umanità, viviamo di rapporti, viviamo del guardare il cielo e porci delle domande. Viviamo... Non è che l'ateo non ha una sua spiritualità. La spiritualità non è da confondersi con la religiosità, che sono valori diversi. E Fidel, io l'ho incontrato più volte, Fidel è profondamente spirituale, perché capisce storicamente che cos'è l'umanità. E con Fidel tu puoi parlare di buddismo, puoi parlare di cristianesimo, puoi parlare di religioni, è un profondo conoscitore, perché è un uomo di grande cultura, tra l'altro, che si è educato con i gesuiti, tra le altre cose. Per cui, voglio dire, stiamo parlando di questo. Allora, detto questo, come verrà trattato il Papa a Cuba? Come grande amico, come grande ospite e con grande rispetto, come è stato trattato Giovanni Paolo II. Che significa che Cuba è tutta cattolica, a parte che i cattolici a Cuba sono tantissimi, conosco tantissimi compagni del partito che sono cattolici, no? Quindi anche lì bisogna entrare nel contesto cubano, nel contesto sudamericano, perché poi uno dice il comunista necessariamente non è cattolico, necessariamente lo avevamo a vent'anni eravamo fortemente ideologizzati, e quindi il necessariamente non esiste, l'uomo è fatto da tante sfaccettature. Vabbè, è questa cosa qui. Verrà ricevuto, tra l'altro vi posso dire per notizie che sono pubbliche, che ho sentito, le cosiddette quattro sciancate che rispondono al nome delle dame in bianco hanno chiesto un incontro con il Papa, e il Papa ha detto: io sono ospite di Cuba, non ricevo nessuno. Quindi è un comportamento educato e da uomo di Stato oltre che uomo di religione. Come la gang di Miami ha chiesto un incontro col Papa, ha detto: non esiste. Il Papa va lì e dirà la messa a Santiago, a Piazza della Rivoluzione, dirà la messa a Piazza della Rivoluzione a La Habana e si incontrerà con Raul, chiuso. Va bene? Detto questo, la società parteciperà, a Piazza della Rivoluzione ci saranno milioni di persone, la società cattolica e non cattolica lo prenderà come un evento importante. Che si crede e non si crede, ridico per l'ennesima volta, io non credo, ma lì c'hai il rappresentante della più importante e quantitativamente rilevante religione del mondo. Va bene? Se vuoi che ti faccio una considerazione fuori dall'ufficialità, Cuba si rafforza in questa maniera. Non si indebolisce. Un paese che accoglie un Papa, lo accoglie con i doveri della sua figura religiosa e di uomo di Stato, vuol dire che c'hai la serenità, la tranquillità e la forza di rapportarti a chiunque. Quindi è un riconoscimento importante. Io non credo che in questo momento si siano rafforzati i rapporti fra Cuba e la gerarchia vaticana. C'è un dialogo, come c'è sempre, con tutti, come c'è con i protestanti e con tutti, eccetera. Cuba è rispettosa, ma si fa rispettare. Ci sono stati momenti in cui la Chiesa aveva spinto per intromettersi di più in affari che sono di Stato, e Cuba aveva risposto a suo tempo: signori, rispettiamo a voi, ma vogliamo rispetto. No? In questo momento i rapporti sono più distesi ed è giusto mantenerli distesi. Quindi non è... Penso che ci saranno azioni di disturbo e di provocazione. Nei prossimi giorni i giornali europei cominceranno le crisi, la dittatura, questo sta a noi nel nostro piccolo, parlando con la gente, con le radio, questo e quest'altro, perché di Cuba io dico sempre una cosa, no? Io dico sempre una cosa, che a volte preferisco il silenzio, perché quando se ne parla si ne parla per dire stronzate. Allora, davanti alle bugie palesi è meglio il silenzio. Non staranno zitti il Corriere della Sera, Repubblica, vi immaginate che sarà, però guardiamo sempre a quella società, perché quando qui dicono a Cuba sta succedendo, io ci sto sempre, a Cuba nemmeno se ne accorgono di quello che dicono, la società va avanti, non esiste questo. La questione dei modelli, Cuba ha rappresentato in tanti anni e ha fatto vedere che non si è innamorata mai di nessun modello esterno. Anche quando i rapporti erano intensi con il Comecon e con l'Unione Sovietica, non ha mai adottato il modello sovietico, ha avuto rapporti intensi, ma non l'ha mai avuto. Cuba è alla sesta, in 50 anni, alla sesta profonda, non piccola, modificazione della pianificazione. Possiamo ricordare, oltre al periodo speciale, possiamo ricordare il sistema budgetario di finanziamento, possiamo ricordare quello del calcolo economico, possiamo ricordare la pianificazione centralizzata, quello che chiamò Fidel la correzione degli errori. No. Solo che il destino di Cuba è un destino amaro per l'Occidente. L'Occidente non ci vuole stare, che ci può essere un'altra cosa. E allora, quando Cuba sta ferma, è l'immobilismo sovietico. Quando Cuba si muove, stanno andando verso il capitalismo, il modello cinese. Cuba c'ha rapporti con i cinesi, non sta andando verso il modello cinese. Ha rapporti con l'Iran, non sta andando verso l'Islam integralista. No? Ha rapporti con chi si mette seduto con Cuba e riconosce pari dignità nel rapporto. Cuba potrebbe avere da domani pure rapporti con gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti si sedessero e dicessero ci mettiamo seduti, pari dignità, togliamo l'embargo e discutiamo. Come fai a discutere con gli Stati Uniti quando ti tengono in ostaggio 5 tuoi soldati e non ti levano il blocco? Qual è il problema? Sia Fidel che Raul hanno detto riprendiamo i rapporti, mettiamoci seduti, ad una sola condizione, noi ne poniamo una sola. Che noi vi rispettiamo e rispettiamo il vostro processo e la vostra dignità, vogliamo essere trattati a pari dignità. Può un paese, un popolo, al di là se lo si condivide quel governo o meno, chiedere il rispetto della dignità? A me mi sembra il minimo, al di là di come ognuno la possa pensare. Quindi non è vero questo modello cinese. Cuba sta tentando di mettere insieme un'ipotesi di socialismo non di mercato alla cinese, ma di socialismo con il mercato, che è cosa diversa del socialismo di mercato. Il socialismo di mercato è la scelta di un governo politico socialista con regole di mercato. La scelta di Cuba è non solo al congresso, ma anche adesso alla conferenza, è sulla pianificazione socialista, socio-economica, eccetera, non si discute. Il modello di Cuba è la pianificazione. Prendiamo atto che viviamo in un mondo globalizzato in cui c'è mercato e quindi ci relazioniamo, visto che non abbiamo i rapporti di forza per passare alla fase di transizione da socialismo a comunismo, cerchiamo di vivere, no? Accettando le relazioni provvisoriamente, le relazioni mercantili e le relazioni di mercato, fermo rimanendo che tutto l'assetto della nazionalizzazione e della statalizzazione, su quello non si discute. Di più vorremmo fare, ma non possiamo farlo. D'altra parte, chi conosce un po' di storia economica sa che il mercato non è identificabile con il capitalismo. Il capitalismo sceglie il modo di produzione capitalistico legato alla legge dello sfruttamento, all'estorsione di plusvalore e al processo di accumulazione. ma il mercato in quanto tale è precedente al modo di produzione capitalista. Nella Roma imperiale c'era mercato. Durante il feudalesimo c'era mercato. Il mercato non è identificabile con il capitalismo. C'è il mercato capitalista, dove predomina la legge del profitto. Quindi dire socialismo con mercato significa prendere atto che se devo comprare il petrolio devo andare sul mercato a comprarlo, perché non mi arriva da Santa Unione Sovietica come era, non c'è sta più Santa Unione Sovietica con tutti i suoi limiti. E quindi è solo questo, non significa scegliere. Cuba anche con queste linee ha scelto ancora una volta un proprio modello autodeterminato, punto. È un suo modello, è il modello cubano.
Altri?
Ma io volevo dirti questo, ma sono considerazioni che adesso faccio non per farti le domande.
No.
Cioè, nella storia di Cuba, il fatto che Cuba ha resistito e esiste dopo il crollo del mondo comunista ha pure un suo significato. Il primo significato è che Cuba in realtà ha subito quell'alleanza, non l'ha cercata, perché Fidel Castro non cercava di appiattirsi sulle piattaforme dell'Unione Sovietica. È stata la stupidaggine della logica dell'imperialismo americano che ha rifiutato la rivoluzione e ha buttato Cuba nelle condizioni di dover trovare appoggio. Dall'altra parte poi il meccanismo dell'Unione Sovietica è tale che questi si illudevano di portare il modello dell'Unione Sovietica nella realtà cubana, che era veramente fuori dal mondo di ogni cultura, perché Cuba ha la sua forza proprio nel fatto che non c'è la razza cubana. Il popolo di Cuba è il miscuglio di razze che si sono trovate lì. E la loro capacità di resistenza, io penso, poi sono giudizi miei su cui rifletto e su cui per questo sono sempre stato simpatizzante degli sforzi di Cuba, anche se hanno commesso anche loro degli errori come la commettono tutti gli uomini che fanno politica. In realtà Cuba ha avuto la capacità di resistere proprio per questo, perché aveva la sua specificità. Tanto è vero che il giudizio degli occidentali dopo il crollo del muro dice Fidel Castro dura 15-20 giorni, quello che è, perché è durato fino a oggi e c'è ancora oggi. Ed è questa la rabbia tremenda che c'è nella logica dell'imperialismo e del capitalismo americano. La mancanza di questo cedimento, perché c'erano, ed è chiaro che oggi siamo di fronte a ragione. Quando lui dice, guardate che gli sviluppi economici vanno visto nell'eterno non degli anni, ma dei periodi storici. Se oggi facciamo una valutazione della crisi non solo nostra, ma della crisi dell'Europa, del mercato mondiale, qui dobbiamo fare una riflessione, ma non per scomodare le vecchie ideologie. In realtà, che cos'è questa crisi? Sono la crisi del capitalismo e del liberalismo selvaggio, chiamatelo finché volete. Siamo di fronte a questa crisi. E allora qual è il tipo di modello che bisogna trovare? Nel 2000, non nel 900. Quando Marx scriveva, ai primi del 900, Marx scriveva evidentemente tenendo conto che rompeva la macchina, che modificava il rapporto tra il momento del lavoro, la produzione e così via. Però se uno legge oggi Marx e valuta le condizioni economiche di oggi, trova delle risposte anche nella crisi di oggi. Trova delle risposte anche nella crisi di oggi. Ed è chiaro che però la crisi di oggi si supera superando quei vecchi modelli, perché siamo nel 2000, siamo nel mondo globalizzato. Ed ecco perché anche qui io sono convinto che il discorso di Cuba è un tentativo, è chiaro, non facile, all'interno di un condizionamento internazionale che è quello che è. Il fatto che il Sud America sia cambiato, il Sud America è cambiato per volontà dei sudamericani, ma per la presenza di Cuba che incoraggiava quella scelta. Tant'è vero che oggi la politica americana non è pensabile di pensare con la dottrina di Monroe e il cortile di casa in Sud America, è diventata un'altra realtà. Così Cuba fa questi tentativi? Io non lo so, in parte riuscirà, in parte ci saranno contraddizioni e così via. Ma il discorso di fondo è questo, che ce lo si pone anche a noi. Noi pensiamo di uscire da questa crisi non mettendo in discussione una politica europea che ritrovi dei valori di carattere collettivo e così eccetera. Valutiamo la storia di un paese vicino europeo, l'Ucraina, che apparteneva a un certo tipo di modello di realtà. Oggi è uno stato, lo stato di disperazione, che vive grazie al sacrificio di centinaia di migliaia di donne che vengono a raccattare il loro pane per i loro familiari là, con la terra più fertile del mondo. Ecco perché Cuba dice recupero le zone desertiche e così via e tento un'operazione sulla mia terra, che evidentemente non è quella dell'Ucraina. Ecco perché tento a dire i tempi, i processi politici e economici hanno questo valore. E anche qui la nostra realtà è quella che è. Ma le forze politiche italiane, anche qui io volevo dirti, questo è anche un problema dell'associazione nostra. Credete che il viaggio del Papa ha scelto a caso di andare a Cuba e non in Cile o nel Messico? Ha pure un suo significato, certo. In una data così ravvicinata. Io mi ricordo un incontro di 15 e 20 anni fa, che eravamo a Cuba con una delegazione dei medici dell'ospedale Sant'Anna, più Formigoni, che veniva per fare affari, per comunione l'operazione, non certo perché gli interessava Cuba. Avevamo avuto un incontro col capo della Chiesa Cattolica ed è chiaro che Formigoni cercava di apparire come quello apostolo, diceva questo dittatore Fidel Castro come Stalin o Hitler. Il capo della Chiesa Cattolica diceva no, guardi onorevole, gli dava dell'onorevole, che eravamo tutti e due, quello che si trattava così, dice guarda che lei si sbaglia. Io sono cubano, sono il capo della Chiesa Cattolica, ma Fidel Castro non è niente di questo, né Stalin né Hitler. È un caudillo del Sud America, la sua specificità di Cuba. Già dava una prima risposta a quel tipo di realtà. Ecco perché dico, noi dobbiamo incoraggiare Cuba. È chiaro che stava lungo questo tragitto, doveva fare delle correzioni. Perché le spinte interne, le pressioni interne saranno anche pesanti. Un paese non ricco. Però io tento che Cuba ce la farà, poi modificheranno, assestando, perché la realtà globale che ha di fronte nel Sud America gli dà la possibilità di avere possibilità. Noi dobbiamo cercare di renderci conto di fare la nostra parte. Quindi sul problema dei cinque, io ti ringrazio che fai questo sforzo qui e va sforzo verso la Chiesa. Ma i nostri partiti italiani, perché non fanno questo sforzo? Almeno sui temi che fanno, poi secondo me hanno questa paura del loro passato e quindi rinnegano anche le cose del presente. Io li giudico severamente così, ma potrebbero anche fare qualche iniziativa a livello parlamentare sul rispetto del voto dell'ONU. Quante volte l'ONU ha detto basta con l'embargo, basta che uno Stato non rispetti una delibera dell'ONU, una volta e due scatenano le guerre. Questo hanno votato 30 volte alla fine dell'embargo e non si muove niente sul piano internazionale. Le forze politiche italiane, almeno alcune, non potrebbero premere su questa strada. Sul problema dei cinque, di fronte ai diritti umani che tanto vengono ventilati dal punto di vista dei valori della dignità dell'uomo, perché non si muovono? Ecco perché tendo a dire su queste questioni qui, io a capire anche che il tentativo della riforma economica di Cuba avrà le sue difficoltà, perché nascono quelle contraddizioni che diceva lui prima. Però è l'unica strada che hanno, perché restare fermi vuol dire morire. Evidentemente è un tentativo, un esperimento che stanno facendo, però evidentemente noi abbiamo sempre il nostro dovere di essere sempre solidali con questa realtà, indipendentemente se così diversa e strana da noi. Questo io volevo dirti questo.
Grazie.
Se no, vedete ci si alza, via, adesso finisce così. Ho un'altra domanda. Ma ringraziamo veramente la Sapolla, la sua presenza, ti ringraziamo sinceramente.
No, vengo volentieri quando volete, mi fa molto piacere, ci mancherebbe. Grazie a te e grazie a voi. Grazie.